Leggo qualcosa del capitolo 11, dal versetto 19 al 26. Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore, e la mano del Signore era con loro. E così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Io mi sono segnato 5 punti che adesso provo di dirli in successione, poi dopo penso, alla fine, cioè, come sempre c'è poi un momento in cui interagire, quindi non è che ho la pretesa proprio di fare un commento, diciamo, analitico, anche perché il testo è poi relativamente lungo, quindi non sarebbe così agevole riprendere versetto per versetto. Il primo punto su cui forse vale la pena di fermarsi è riflettere sul contesto in cui ci troviamo, a che punto siamo del libro, degli Atti, anche se poi magari l'avete fatto nella parte precedente, ma tanto per, diciamo, dire qualche cosa che poi sia una base comune. Si può dire che ci troviamo all'interno della seconda parte del libro degli Atti. Il libro degli Atti può essere diviso in 3 grandi parti. Non tutti sono d'accordo, ma a me sembra ancora la soluzione più ragionevole, quella che vede nel libro 3 grandi parti, non della stessa lunghezza, di una lunghezza diseguale, quindi c'è una prima parte più breve fino alla fine del capitolo 5, una seconda parte più lunga che va dal 6 fino quasi alla fine del 15, quindi sono quasi 10 capitoli. La terza parte è quel che resta del libro, da 15-36 fino alla fine del 28. 3 parti si riconoscono nel libro, sulla base di un criterio prevalentemente geografico, anche se non solo, ma prevalentemente geografico, perché Luca, che è l'autore del Vangelo e degli Atti, ha tutta una sua riflessione sulla geografia, cioè la geografia in Luca è proprio un elemento della teologia, lo è anche negli altri, se vogliamo, perché non c'è mai un luogo neutro. Non c'è mai, neanche negli altri Vangeli, però in Luca si può dire che i luoghi hanno una densità particolare, quindi lo spazio, le regioni, le città, i luoghi sono proprio parte integrante della sua costruzione teologica, e sia quando ne parla che quando li omette, perché sapete che le tecniche possono essere doppie: uno insiste su un luogo oppure tace su un altro, e anche questo è un modo di raccontare. E quindi Luca usa con una certa oculatezza le indicazioni di tipo geografico e le usa proprio come un elemento importante per la costruzione del suo racconto. Quindi siamo all'interno della seconda parte del libro, che va dall'inizio del capitolo 6 fino a quasi alla fine del capitolo 15. E che cosa c'è in questa parte? Lo dico rapidamente perché poi penso appunto che questo di fatto sia già oggetto della vostra riflessione. Cioè qui abbiamo questa seconda parte del libro, è un po' la parte del grande passaggio, della grande svolta, si può dire così. Perché? Beh, la prima parte del libro, i primi cinque capitoli, si svolgono tutti a Gerusalemme e quindi sono in certo senso molto statici. L'ultima parte del libro si svolge in giro per il mondo al seguito dell'Apostolo Paolo, perché dalla fine del capitolo 15 in poi il libro è sostanzialmente il racconto di grandi viaggi. Questa parte centrale è quella dove avviene il passaggio da una storia che si svolge soltanto dentro Israele, nella città santa, nel luogo centrale del giudaismo, e una storia che invece dopo diventa una storia che ha come scenario il mondo, il bacino del Mediterraneo. Cos'è successo? Com'è possibile? Perché sono due cose estremamente diverse se uno leggesse solo i primi cinque e poi gli ultimi. Allora, questi capitoli centrali sono decisivi perché sono proprio il racconto di come sia accaduto, di come è possibile che le cose siano andate così, di come quella vicenda che ha il suo inizio in un luogo preciso e anche molto delimitato, che è Israele, è il mondo ebraico, è Gerusalemme, diventa invece poi una vicenda che va a toccare un po' il mondo antico, almeno quello che vive attorno al Mediterraneo, che ha come centro Roma. Ecco allora, questa parte quindi, quella che state leggendo voi, che è lunga quasi 10 capitoli, appunto, è la parte in cui avviene l'uscita da Gerusalemme. Questo è un po' il criterio, no? Perché Luca allora sembra avere organizzato in tre ondate, in tre parti il racconto. A Gerusalemme, prima c'è la testimonianza che viene resa a Gesù a Gerusalemme, primi cinque capitoli, poi c'è la testimonianza che esce da Gerusalemme, raggiunge la Giudea e la Samaria, che sono le regioni circostanti, ma poi già si dilata. E poi, terza fase, la testimonianza corre verso i confini del mondo. Come aveva detto Gesù, no? Mi sarete testimoni a Gerusalemme, nella Giudea e nella Samaria e fino ai confini della terra. Nella parte centrale, la Giudea e la Samaria sono semplicemente l'indicazione che vuole dire fuori da Gerusalemme, non più soltanto nella città santa. In questa parte chi sono i protagonisti? È una parte che è abbastanza ricca di personaggi, quindi forse possiamo adesso magari venire, cioè stringere un po' più sui nostri due capitoli. Allora, in generale, i capitoli da 6 a 15, dove siamo, al cui interno ci sono i nostri due capitoli, si dice, sono i capitoli in cui sono compresenti Pietro e Paolo. Cosa che non avviene prima e non avverrà dopo. All'inizio c'è solo Pietro, poi ci sarà solo Paolo. La prima parte, Pietro è il protagonista assoluto, nell'ultima Paolo è il protagonista assoluto. Qui, in questi capitoli, sono compresenti. Non è che abbiano per sé tantissime relazioni reciproche, ogni tanto però si racconta un po' dell'uno e un po' dell'altro, in questa parte qui. E anche questo fa il passaggio, aiuta a fare il passaggio decisivo. E accanto a queste due figure, che sono le figure maggiori, non c'è dubbio, ci sono altri personaggi che hanno un certo rilievo nei nostri due capitoli. Il più importante di questi personaggi minori è Barnaba, certamente. Barnaba nel racconto degli Atti ha una funzione abbastanza importante, soprattutto in rapporto a Paolo, ma perché è un po' un anello di congiunzione questo Barnaba. Barnaba è un ebreo, anzi dice il testo che è un levita, no? Quindi è della tribù da cui vengono quelli che fanno il servizio al Tempio, però è un levita che da un po' di tempo aveva lasciato Israele. non so se ricordate questa notizia, perché la prima volta in cui è apparso Barnaba era il capitolo 4, alla fine, dove si dice così: così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Dunque chi è Barnaba? Barnaba è un levita, dunque viene dalla tribù di Levi, fa parte di quella tribù che attende al servizio liturgico nel santuario, però la sua famiglia, da qualche generazione non sappiamo, ha lasciato la terra, quindi vive in diaspora. È uno di questi tanti ebrei della diaspora che viveva non più nella terra di Israele, e quindi è evidente che ormai lui non esercitava più l'ufficio di levita, stava a Cipro, è originario di Cipro, vuol dire che lui è nato a Cipro, però a un certo punto è tornato nella terra, per questo che è a Gerusalemme, e a Gerusalemme, dice, era proprietario di un campo, è uno che ha aderito alla predicazione degli apostoli e in conseguenza di questa adesione lo ha venduto, ha portato il ricavato e quindi è parte di quella comunità di Gerusalemme che praticava proprio la comunione, no? Fino alla condivisione dei beni, a mettere in comune i beni. È una figura interessante, no? Quindi è un ebreo di una tribù, di una delle 12 tribù, ma vissuto in diaspora per alcune generazioni, lui è nato fuori dalla terra, poi è tornato a Gerusalemme. Dunque, è una storia simile a quella di Saulo. E vedete, la somiglianza è importante, perché allora si capisce meglio perché Barnaba abbia fatto da mentore per Saulo, lo abbia sponsorizzato, l'abbia preso un po' sotto le sue ali, e sono due tipologie, è la medesima tipologia, sono due personaggi dello stesso genere, perché anche Saulo, come sappiamo dagli Atti, è un ebreo, però la sua famiglia viveva a Tarso, dunque in diaspora, viveva nella Cilicia, ma, come dice il libro degli Atti, ad un certo punto Paolo è tornato a Gerusalemme, non sembra che sia nato a Gerusalemme, ci è tornato a un certo punto da ragazzo, tra l'altro non solo, quando arriverete più avanti verso gli ultimi capitoli imparerete che a Gerusalemme Paolo ha una sorella sposata, almeno con un figlio, perché si parla del nipote di Saulo che sta a Gerusalemme. Allora, Barnaba è una figura interessante, è una figura di un ebreo della diaspora tornato nella terra, quindi una tipologia simile a quella di Saulo, e negli Atti sembra un po' essere il talent scout, non saprei come definirlo diversamente, no? È un uomo molto molto promozionale, no? Ce ne fossero, cioè molte volte è proprio questa una figura che manca, no? Quello che sa scovare i talenti e li sa mettere al posto giusto, sa fare in modo che chi ha quella competenza la possa esercitare nella situazione e nel momento in cui può portare un buon frutto. Quindi è una figura estremamente interessante Barnaba, perché fa così con Saulo e fa così anche con quel poveretto di Marco. Scusate se dico poveretto, ma Giovanni detto Marco, che è suo cugino, è il cugino di Barnaba, anche verso di lui Barnaba è molto promozionale, se lo tira dietro, anche se questo Giovanni detto Marco farà un po' incavolare Paolo, che a un certo punto gli dirà: se viene lui, io non vengo. E quindi Paolo e Barnaba ad un certo punto rompono il sodalizio, perché Barnaba insiste nel volere dare un'altra chance a questo Giovanni detto Marco. Ora, secondo la tradizione, questo Giovanni Marco è poi l'autore del Vangelo, sarebbe il Marco che ha scritto il secondo Vangelo, il Vangelo secondo Marco. Insomma, se è così, ma possiamo anche così lasciarci cullare da questo pensiero, cioè si vede che questo Barnaba è stato veramente efficace a molti livelli, insomma. È lui in fondo che ha dato a Paolo la possibilità di entrare in circolo, no? E poi di fare quello che ha fatto, e ugualmente è stato molto promozionale verso questo Giovanni detto Marco, che se è lui, ha fatto un servizio non di poco conto per la Chiesa, e non solo per la Chiesa delle origini, avendo scritto lui il Vangelo, no? Quindi questo è un aspetto sicuramente interessante, perché anche, oltre diciamo, alla geografia, anche questa ricchezza dei personaggi che hanno livelli diversi, tipologie diverse. Allora, ricordo più rapidamente gli altri: Pietro e Paolo, Barnaba, dico alcuni nomi che avete già trovato leggendo: Agabo, Cornelio, Giacomo, Giovanni Marco, che ho già ricordato, con sua madre. Si parla anche della madre di Giovanni Marco, Maria, che aveva una casa a Gerusalemme, dove Pietro arriva, bussa, no? E Rode, cioè Rode, questa serva, dice, imbranatissima, lo lascia fuori dalla porta e corre dentro a dire, oddio, forse c'è l'angelo di Pietro. Vabbè, insomma, sono quadri che danno una certa vivacità anche alla Chiesa primitiva, no? Perché dicono dei nomi, descrivono dei volti, e sono volti a livelli diversi. Ci sono protagonisti di prima grandezza, ci sono figure che stanno più nell'ombra ma estremamente decisive, come Barnaba, ci sono figure, diciamo, più secondarie, che però danno la percezione di una vita comunitaria, appunto, molto diversificata e molto ricca. Forse dico due parole soltanto su, allora, Giovanni Marco e sua madre Maria. Agabo, Cornelio e Giacomo li avete incontrati, vale la pena di dire due parole. Agabo è un profeta, si dice, no? A un certo punto compare questa figura nei due capitoli che sono l'oggetto di oggi. In quei giorni, è alla fine del capitolo 12 questo Agabo, in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Faccio piccola considerazione, prendo il filo dei personaggi, diciamo, sto ancora tentando di fare una descrizione introduttiva. Pietro e Paolo, Barnaba, poi abbiamo ricordato Giovanni Marco e sua madre Maria, questo Agabo è la figura di un profeta del Nuovo Testamento. Anche nel Nuovo Testamento ci sono dei profeti, non ci sono solo nell'Antico Testamento. Quando il prossimo incontro voi leggerete l'inizio del capitolo 13, scoprirete che anche Paolo è chiamato profeta. L'inizio del capitolo 13 dice che nella chiesa di Antiochia c'erano profeti e maestri. Fa la lista, a un certo punto in questa lista c'è un certo Saulo, che quindi godeva del titolo di profeta e maestro. Sono i profeti del Nuovo Testamento, cioè sono figure che hanno un ruolo dentro la comunità cristiana per la maturazione nella fede, no? Cioè, il primo annuncio, si annuncia il Vangelo, le persone che credono entrano a far parte della comunità cristiana. Chi sono i profeti? Sono un tipo di figure che hanno un ruolo soprattutto per aiutare a raggiungere la maturità cristiana. I profeti soprattutto hanno, diciamo, due funzioni fondamentali: quella di ammonire, quella di esortare, incoraggiare, cioè da un lato ti mettono in guardia e dall'altro incoraggiano, come dire, due aspetti forse della stessa funzione. Quindi non semplicemente o non tanto predicono, fanno previsioni, no? Ma soprattutto esortano e ammoniscono. Questi sono i profeti, hanno dunque un ministero della parola, sono dei ministri della parola dentro la comunità cristiana. E questo Agabo è appunto uno di questi, no? Dunque, la comunità cristiana conosceva la presenza di queste persone, delle quali riconosceva, diciamo, il carisma, l'ispirazione, erano animati dallo Spirito Santo e svolgevano dentro la comunità un ministero della parola quando la comunità si radunava per la liturgia, per celebrare il culto insieme, come avviene in questo caso. Agabo. Quindi, no, cioè, abbiamo uno spaccato interessante della situazione comunitaria. L'altro personaggio che compare qui, Cornelio e Giacomo, vabbè, Giacomo è l'apostolo, si parla dell'uccisione di Giacomo in un versetto del capitolo 12. Giacomo, il fratello di Giovanni, fu ucciso da Erode, lo ricordiamo così. Due parole su Cornelio. Cornelio l'avete già incontrato al capitolo 10 e compare ancora qui al capitolo 11. Perché vale la pena ricordare Cornelio? Perché è una figura importante come tipologia. Cornelio non è un ebreo, è un soldato romano, un centurione romano. Qualcuno dice che fosse un romagnolo, no? Perché la legio decima fretensis veniva arruolata soprattutto qui in Romagna e quindi, magari era uno di Savignano sul Rubicone, non so, più o meno, ecco. Quindi questo Cornelio è una figura interessante perché? Perché rappresenta un tipo di persona che negli Atti compare spesso. Chi sono? Sono quei gentili, cioè dei non ebrei, che però hanno un interesse per la religione di Israele. Questi erano attirati dalla fede del popolo ebraico, quindi erano cresciuti in un altro contesto, in un contesto politeista, come era il mondo greco-romano, però erano attratti dal culto monoteista di Israele, e erano attratti dalla sinagoga, dal culto della sinagoga, e quindi spesso partecipavano da esterni alle liturgie del sabato, non arrivavano a farsi circoncidere, a diventare in tutto e per tutto parte del popolo ebraico, però erano come una fascia intermedia, no? Quindi dovete immaginarvi che nel mondo antico, in questo periodo, nel periodo che ci interessa, soprattutto il periodo di Gesù e di Paolo, ci fossero gli ebrei e i non ebrei, ma in mezzo una fascia di persone che, pur non diventando membri del popolo ebraico, di fatto credevano nel Dio di Israele e osservavano almeno alcune delle prescrizioni fondamentali della legge di Mosè, almeno alcune, e tendenzialmente partecipavano, potendolo, al culto della sinagoga. Questa è una figura allora interessante, no? Nel libro degli Atti, perché queste persone che avevano già un grande, subivano il fascino della religione di Israele, in gran parte credettero in Gesù. Una buona parte di loro accolsero la predicazione che Gesù era il Messia di Israele. E quindi, diciamo, una buona parte dei primi cristiani furono questo tipo di persone, questi che già prima erano affascinati dalla religione di Israele, com'è Cornelio, che la sua descrizione è esattamente questa. Ecco, allora, ho detto qualcosa, forse in realtà ho toccato due punti, anche se io l'ho numerato uno, ma ho detto due parole sul contesto generale, poi mi sono fermato sui personaggi. Vado avanti. Adesso tra i personaggi vorrei dire qualcosa in particolare su Pietro, due parole su Pietro, quello che succede in questi capitoli. In questi due capitoli la figura di Pietro ritorna ad avere un'importanza notevole. Notevole, praticamente è lui il personaggio più ricordato, capitoli 11 e 12. Dopo, anche al 10 evidentemente, mentre prima c'era stato un momento, diciamo, in cui si era un po' più defilato Pietro. E praticamente è la penultima apparizione di Pietro nel libro. Dopo quello che avete letto qui, quindi Pietro che deve dare ragione di cosa ha fatto, Pietro che viene imprigionato e liberato, dopo questo Pietro ricompare un'unica volta nel libro degli Atti e non è più menzionato. Quindi in sostanza quello che Luca ci vuole dire di Pietro come dire, arriva al suo culmine, comunque la sua conclusione in questi capitoli. Diciamo subito qual è l'unica altra volta in cui compare: in occasione della grande assemblea di Gerusalemme, il cosiddetto concilio di Gerusalemme, è l'ultima apparizione di Pietro, ma è un'apparizione che è legata ai capitoli che stiamo leggendo adesso, perché Pietro si limita a dire: io vi devo ricordare cosa è accaduto in casa di Cornelio. E quindi sostanzialmente quell'ultima apparizione è la ripresa di quello che abbiamo letto ai capitoli 10 e 11. Dopodiché Pietro scompare. Ma già qui, nei nostri capitoli, abbiamo una sorta di uscita di scena di Pietro, perché a un certo punto si dice, leggo, siamo al capitolo 12, leggiamo dal versetto 16 in poi: questi intanto continuava a bussare, e quando aprirono, è lui, è Pietro che bussa alla porta della casa di Maria, la madre di Giovanni Marco, continuava a bussare, e quando aprirono e lo videro rimasero stupefatti. Egli allora fece loro cenno con la mano di tacere e narrò loro come il Signore lo aveva tratto fuori del carcere, e aggiunse: riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo. Ecco, di fatto questa indicazione è un'indicazione importante, perché è come un passaggio di consegne. Pietro fino ad adesso ha vissuto a Gerusalemme sostanzialmente, ed è stato la figura principale, la figura chiave della comunità che viveva a Gerusalemme, ma adesso vedete che è apparsa quest'altra figura, questo tale, questo Giacomo. Pietro dice: riferite questo a Giacomo e ai fratelli, e va verso un altro luogo. Chi è questo Giacomo? Questo Giacomo è il parente di Gesù. Non è Giacomo il fratello di Giovanni, perché è morto, è stato ucciso da Erode. Questo Giacomo è uno della parentela di Gesù, che diventa, dopo Pietro, il capo della chiesa di Gerusalemme. Probabilmente è quello a cui è attribuita la lettera di Giacomo. È questo Giacomo, non Giacomo il fratello di Giovanni, questo Giacomo qui, Giacomo il parente di Gesù. In sostanza, questo Giacomo fu lui che guidò la chiesa di Gerusalemme dopo che Pietro lasciò Gerusalemme, perché Pietro poi ha vissuto per un certo periodo ad Antiochia, poi muore martire a Roma, ma ad un certo punto lascia Gerusalemme, e c'è, diciamo, evidenza abbastanza certa che Pietro abbia trascorso un certo periodo ad Antiochia, dove anche Paolo poi starà per un certo periodo. Quindi capite, è un passaggio importante, cioè Pietro di fatto in questo momento ha già lasciato la mano, la guida della comunità di Gerusalemme ad un altro. Inizia una fase, diciamo, nuova, diversa della sua vita e anche della vita della comunità. Ecco, quindi questo... Sì, volevo mettere a fuoco questa questione di Pietro. Chiudo allora con le mie riflessioni un po' sparse sui personaggi. Adesso il terzo punto, vorrei fermarmi un momento sulla questione di Cornelio, che occupa ancora una buona parte del capitolo 11. Quindi adesso sostanzialmente faccio un po' così, prendo tre blocchi: l'episodio di Cornelio, quello che è successo ad Antiochia e poi l'arresto e la liberazione di Pietro. Mi fermo un po' con qualche considerazione su questi blocchi, sono poi di fatto la quasi totalità del testo, quasi. Allora, qualcosa a proposito dell'episodio di Cornelio. Forse vi sarete chiesti perché mai questa insistenza, perché insomma Luca si è preso ben 18 versetti per raccontare di nuovo una cosa che aveva già raccontato. Non è consueto, non è affatto consueto, perché già tutto il capitolo 10 è stato dedicato a raccontare che cosa è accaduto in casa di Cornelio. Ma non pago di questo, Luca ci lascia ascoltare di nuovo per filo e per segno dalla bocca di Pietro quello che è accaduto in casa di Cornelio. Ora, una prima riflessione che voglio fare a questo riguardo è questa. Quando uno fa così, quando un narratore fa così, è perché attribuisce un'importanza tutta speciale a quell'episodio. Questo è banale, però lo diciamo anche se è banale. Cioè, uno dei modi in cui noi mettiamo enfasi su una cosa è ripeterla. A livello retorico si fa questo, no? Ora, il Vangelo nel libro degli Atti, ci sono due episodi che vengono ripetuti. Uno è la vocazione di Saulo e l'altro è l'episodio di Cornelio. E quindi non c'è dubbio che Luca attribuisca a questi due episodi un peso specifico, tutto speciale nel libro. La vocazione di Saulo è raccontata 3 volte. L'episodio di Cornelio 2 volte. Saulo, ok, Saulo giganteggia, d'altro canto è lui il personaggio davvero che sta più a cuore a Luca, è Paolo, ancor più di Pietro. Paolo è davvero un po' il protagonista, è la figura che a Luca preme di più raccontare, e la sua vocazione è raccontata al capitolo 9 e poi altre 2 volte, perché Paolo stesso racconta l'episodio della via di Damasco davanti al tribunale 2 volte, prima davanti a un governatore, poi quando cambia anche davanti al secondo governatore romano. Ora voi capite che l'importanza di Paolo appunto non ha forse bisogno di essere dimostrata, perché Paolo è colui che, in forza del quale concretamente possiamo dire che la Chiesa si orienta decisamente verso i confini della terra, secondo la promessa di Gesù. No? Se quella promessa comincia a trovare il suo compimento, è in forza di Paolo, della sua grande missione in mezzo, come dire, in tutto il bacino del Mediterraneo. E qui perché questa insistenza? Perché l'insistenza su Cornelio? Beh, l'episodio di Cornelio per Luca è molto importante perché vede per protagonista Pietro. E il fatto che Luca ce lo faccia ascoltare 2 volte, dunque vuole sottolineare che questo episodio è pure molto importante. Questo episodio ha per protagonista Pietro, e che cosa significa questo episodio nella percezione che ne ha Luca? Beh, voi avete sentito la frase ci sono alcune frasi del racconto che sono decisive, adesso ne leggiamo alcune. Pietro racconta perché mai sia andato a casa di Cornelio. Vi ricordate perché ci è andato? Perché ha avuto una visione, e in questa visione una tovaglia, un lenzuolo scende dal cielo, e questo oggetto che scende dal cielo simile a una grande tovaglia è pieno di animali. Versetto 6, quadrupedi della terra, fiere, rettili, uccelli del cielo. Cioè, cosa sono questi? Sono animali impuri. secondo il Levitico, sono quegli animali che un ebreo non può assolutamente toccare, men che meno mangiare. Un ebreo segue tutta una serie di prescrizioni alimentari che distinguono ciò che è puro da ciò che è impuro, e c'è tutta una serie di alimenti che non può toccare, se no diventa impuro. È questo che Pietro vede nel lenzuolo. Vede una serie di animali che sono aborriti da un ebreo secondo la legge di Mosè. Una voce gli dice: alzati, coraggio Pietro, uccidi e mangia. E Pietro si schermisce dicendo: io non ho mai nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca, che è come dire ho sempre osservato le leggi di purità che ci ha dato Mosè. Nuovamente la voce riprende: ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo profano. E la scena si ripete per 3 volte. Dunque il punto qual è? È che Pietro va in casa di Cornelio perché ha compreso che così Dio vuole. La visione è un modo per dire che Pietro comprende che qui c'è una precisa volontà di Dio dietro questo fatto, e Dio ci ha introdotto, si può dire così, in una situazione in cui ciò che un tempo era impuro adesso non va considerato più tale. È chiaro che questo per un ebreo si può legare solo al fatto che il Messia è venuto. Ecco, questa è la grande differenza. Cioè, se un ebreo riconosce che il Messia è venuto, i tempi del Messia non sono più i tempi precedenti. Se il Messia è venuto, diventano possibili delle cose che prima, nel tempo precedente, erano impossibili. Allora, la visione è semplicemente noi non sappiamo francamente se Pietro ha veramente avuto una visione, ma è il modo con cui Luca narrativamente ti vuole dire che Pietro è arrivato alla perfetta convinzione che Dio ormai ha purificato quello che un tempo era ritenuto impuro, e che quindi non c'è più un motivo perché lui si astenga dal venire a contatto con un gentile, con un non circonciso. Ed è importante che sia Pietro per Luca. Perché? Perché Paolo non ha conosciuto Gesù. Paolo non è tra coloro che hanno accompagnato Gesù durante la sua vita terrena. Paolo non ha assistito alle apparizioni di Gesù risorto. Paolo ha avuto una esperienza di Gesù risorto, ma particolare, per cui non fa parte del gruppo di coloro che hanno vissuto col Gesù terreno. Allora voi capite, se è così uno potrebbe anche dire: ma allora questo Paolo è uno che ha portato fuori dal solco. Lui che non sapeva niente di quello che Gesù aveva detto, voluto, pensato, arriva lui e mette un binario che non c'entra niente con la volontà di Gesù, no? In questo senso è molto importante la figura di Pietro, perché la figura di Pietro fa da raccordo tra Gesù e Gesù della sua vita terrena, le apparizioni di Gesù risorto e Paolo. Il fatto che poi Pietro dirà: quello che Paolo sta facendo in mezzo ai gentili lo confermo perché anch'io l'ho fatto in casa di Cornelio, diventa un principio molto importante, perché sancisce che quello che Paolo sta facendo è conforme a quello che Pietro anche ha capito, e Pietro ha vissuto con Gesù. Ci siamo? Quindi per Luca è molto importante che sia Pietro il protagonista di questo episodio, in cui per la prima volta un'intera famiglia di non ebrei viene battezzata. Un'intera famiglia di non ebrei. C'è stato un piccolo precedente, sì, l'eunuco della regina Candace, capitolo 8, ma qui è un episodio più grosso, qui c'è una intera famiglia, e Luca descrive una sorta di Pentecoste, tra un po' ci torniamo sopra. Quindi, questo racconto è ripetuto due volte perché effettivamente per Luca è un episodio decisivo e la decisività dell'episodio sta proprio in questo, che è coinvolto da un lato Pietro, anello di raccordo tra Gesù e Paolo, ed è coinvolto un non ebreo. Certo, è uno di questi timorati di Dio, però non è un ebreo, è un romano. E allora si vede che è Pietro che in qualche modo ha compiuto già un passo decisivo nella direzione di ammettere anche i non ebrei dentro la Chiesa. Perché di questo si tratta, Perché fino ad adesso la Chiesa è fatta soltanto da ebrei, con una o due sparute eccezioni, ma qui Pietro battezza, o meglio riconosce che sono già battezzati, un'intera famiglia. Quindi la funzione del racconto, l'importanza del racconto è legata a questo. Aggiungo qualche altra piccola pennellata a proposito del racconto di Cornelio. Negli Atti degli Apostoli sono molto importanti le visioni e i discorsi. Le visioni e i discorsi. Vedete, per Luca ha un modo di raccontare che ha alcune caratteristiche. Insomma, non è che tutti gli evangelisti abbondino nel raccontare delle visioni. Luca ne ha di più. È un po' più conforme al suo, diciamo, gusto. Perché? Perché Luca conosce bene e si è molto alimentato, da un lato se vogliamo agli storici greci, ma dall'altro anche ai racconti dell'Antico Testamento. Quindi i racconti di apparizioni di angeli, di visioni, sono molto frequenti. E Luca ne usa molto spesso nei suoi libri, Vangelo e Atti. Bene, che funzione hanno le visioni? Ma le visioni vogliono dire esattamente questo, cioè vogliono dire che quel personaggio lì ha avuto una intuizione che non è soltanto il frutto del suo ragionamento, ma è davvero qualche cosa che Dio gli ha ispirato. E allora per dire questo, per dire questa verità, Luca usa il modo di raccontare della visione. E le visioni, negli Atti degli Apostoli, hanno spesso un ruolo decisivo per fare avanzare il racconto. Per esempio qui, se non ci fosse la visione e la tovaglia che scende, Pietro non andrebbe da Cornelio. Paolo, c'è un caso simile per Paolo. Paolo si trova a Troade e non sa che pesci pigliare, ha fatto diversi tentativi di evangelizzare di qua e di là, ma le cose non vanno, non riesce mai ad arrivare dove vorrebbe arrivare. A un certo punto ha una visione, un macedone che gli dice: passa da noi e aiutaci. E a quel punto Paolo capisce che deve lasciare l'Asia Minore e passare in Macedonia. Passaggio molto importante, lo dico per dire, fa parte del modo di raccontare di Luca. Luca in alcuni punti chiave proprio racconta di sogni o di visioni che hanno esattamente questa funzione. È una intuizione che viene confermata, diciamo, divinamente e che fa fare un passo decisivo al racconto. E l'altra cosa sono i discorsi. Negli Atti degli Apostoli i discorsi sono molto importanti, qui abbiamo un discorso di Pietro in casa di Cornelio che viene riassunto al capitolo 11, perché i discorsi dicono la direzione degli avvenimenti, ti orientano, ti aiutano a capire verso dove stiamo andando. E qui è veramente così, perché è dal discorso che si capisce come Pietro si è aggiunto alla consapevolezza che per Dio non c'è più nulla di impuro. C'è bisogno della sua parola, c'è bisogno del discorso che ce lo dica, Quindi il discorso diventa un punto sempre molto importante per dare una chiave di lettura, per darti l'orientamento, ti dice verso dove stiamo andando. E l'ultima osservazione che faccio su questo racconto di Cornelio è che sostanzialmente c'è una specie di Pentecoste, no? A un certo punto, quando dice: avevo appena cominciato a parlare, leggo il versetto 15, quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per avere creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Vuol dire questo, si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai gentili Dio ha concesso che si convertano e cambiano la vita.
La cosa che adesso volevo sottolineare è questo elemento della discesa dello Spirito Santo, che è, diciamo, del tutto simile al racconto che Luca fa della Pentecoste, e Pietro stesso quello dice: scese su di loro come in principio era sceso su di noi, cioè come il giorno di Pentecoste era sceso su di noi. Allora qui c'è un aspetto importante, credo, che è questo: per Luca la Pentecoste non è un avvenimento, è uno stato, è una condizione permanente. La Pentecoste non è un giorno, è una situazione, è qualcosa di stabile. Cioè l'idea di San Luca è questa, che Gesù, una volta che è risorto, non ha nient'altro da fare se non comunicare lo Spirito Santo. Questo è il suo lavoro, e lui lo fa con grande zelo, cioè non smette mai. Quindi la comunicazione dello Spirito è un'azione continua. Gesù risorto non smette mai di comunicare il suo Spirito. Quindi la Pentecoste è uno stato, è una situazione perdurante, è la situazione che si è creata con la resurrezione di Gesù. Poi ci sono delle circostanze in cui noi facciamo una esperienza più diretta, più precisa di questa comunicazione dello Spirito, che però è la situazione stabile, ordinaria. Gesù incessantemente comunica lo Spirito. Poi Pietro a un certo punto si rende conto che in quel caso appunto è quel contesto di fede, di accoglienza del Vangelo, ha generato una esperienza di quello Spirito Santo che è il dono di Gesù risorto, e dice: evidentemente allora Gesù il suo Spirito lo dona non solo a noi ebrei, noi che abbiamo vissuto con lui, ma lo vuole dare proprio a tutti. E quella, la fede, la situazione di fede esplicita che si è creata nella casa di Cornelio ha avuto come risposta da parte di Dio, no? Questa fede di Cornelio ha avuto come risposta da parte di Gesù un dono dello Spirito riconoscibile. Pietro non sappiamo esattamente perché, ma nel senso che quali siano le manifestazioni qui non viene detto, ma Pietro evidentemente ha riconosciuto che Gesù aveva comunicato il suo Spirito come risposta alla fede di Cornelio e della sua famiglia. Quindi l'idea di Luca è che la Pentecoste è una situazione, è uno stato, non è un episodio, non è un avvenimento. Dico qualcosa adesso sull'episodio di Antiochia. Prego. Che è quello che abbiamo letto prima, che ho letto all'inizio della riflessione. Ecco, Cornelio incontra Pietro, e dunque Pietro ha un ruolo significativo verso questo centurione romano, non ebreo. Quello che accade dopo, ad Antiochia, è proprio direttamente preparato da quello che è accaduto in casa di Cornelio. Cioè, se Pietro ha fatto una roba del genere, cioè se ha accolto dentro la comunità un'intera famiglia di un centurione romano, beh, capite che questo mette un presupposto molto importante perché allora adesso possa accadere quello che Luca racconta a proposito di Antiochia. Cioè, leggiamo qualche cosina. Intanto, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Antiochia è ancora più a nord rispetto alla Fenicia. La Fenicia è più o meno il Libano attuale, più o meno, no? Cipro è un'isola nel Mediterraneo. Antiochia, oggi Antiochia è in Turchia, ma questa è una delle tante aberrazioni della storia. Antiochia è Antiochia di Siria, è sempre stata in Siria Antiochia, soltanto l'assetto successivo alla fine dell'impero ottomano ha creato la situazione per cui questa Antiochia oggi è in Turchia, ma Antiochia è Antiochia di Siria, ed è questa Antiochia qui, una delle grandi città del mondo greco-romano dell'epoca che ci interessa. Che cosa accade ad Antiochia? Accade che questi tali cominciano a parlare anche ai greci. Questa è una grande novità, perché finora cos'è successo? Finora a chi è stato annunciato il Vangelo? Agli ebrei. Quale tipo di ebrei? Beh, quelli proprio doc, quelli che non sono mai andati via dalla Palestina, dalla Terra Santa. Poi anche a quegli ebrei della diaspora. Poi c'è stata qualche concessione un po' più larga, no? Cioè il funzionario della regina di Etiopia, però sapete, quello era proprio pio, era salito a Gerusalemme per il culto, non era un ebreo, ma insomma, ragazzi, molto vicino al popolo ebraico. E poi c'era stata l'evangelizzazione dei samaritani, guardati con disprezzo dagli ebrei, però sapete, in fondo venivano da quel ceppo lì, anche loro. Poi c'è stato Cornelio. Cornelio è, insomma, per certi aspetti è un po' simile al funzionario della regina d'Etiopia, cioè è un non ebreo attirato dal Dio di Israele. Insomma, tutte queste situazioni limite sono il presupposto perché adesso, per la prima volta, il Vangelo venga predicato a dei greci tucur. Cioè, di questi tali non si dice più che fossero simpatizzanti del Dio di Israele. Questa è la grande novità, è la prima volta. Però voi capite che abbiamo tracimato a poco, Il fiume ha esondato, guadagnando sempre più terreno, finché si compie questo passaggio decisivo, cioè per la prima volta il Vangelo è predicato a qualcuno che non ha nessun rapporto col popolo ebraico. Non è un ebreo, non è un ebreo della diaspora, non è neanche un simpatizzante. Certo, il fatto di avere battezzato Cornelio, il funzionario della regina, sono state delle preparazioni, ma questo è un passaggio grande. Il Vangelo adesso è predicato ai non circoncisi. E chi è che ha fatto questo? Chi è stato? Ah, certo, l'agente ultimo, lo Spirito Santo, servendosi di quale agente? Di questi tali, vedete? Quelli che si erano dispersi dopo la persecuzione che era scoppiata al tempo di Stefano. Li avevano cacciati via da Gerusalemme questi tali, e dove erano andati? Appunto, si erano dispersi, cercavano un altro posto dove abitare. Facciamo il loro identikit un minimo. Chi sono questi tali che alla fine hanno fatto il passaggio decisivo, da cui poi ha preso forma la Chiesa? Perché la Chiesa ha acquistato la sua forma in conseguenza di questo. Questo è un passaggio cruciale, cruciale. Questi tali erano degli ebrei della diaspora, come Barnaba, come Saulo, cioè questi tali erano degli ebrei le cui famiglie erano emigrate, non abitavano più a Gerusalemme nella Giudea e che poi a un certo punto però erano tornati a Gerusalemme, avevano creduto a Gesù, avevano creduto che Gesù era il Messia di Israele. Ma quando scoppiò la persecuzione contro Stefano, che era uno di questa razza qui, tutti questi sono stati espulsi, li hanno cacciati via da Gerusalemme. Erano ebrei della diaspora che avevano creduto a Gesù. Il fatto che fossero ebrei della diaspora è molto importante perché vuol dire che loro avevano un background non solo ebraico, ma anche greco. Conoscevano il mondo greco, parlavano in greco, erano impregnati di cultura greca e sono loro che a un certo punto ad Antiochia fanno il grande salto e dicono, ma chissà come sarà avvenuto, per caso l'hanno progettato, non lo so, qui non si dice, però per la prima volta ad Antiochia annunciano il Vangelo anche ai greci, con i quali si intendono perché parlano la stessa lingua. Ma non sono ebrei, ma a loro annunciano il Messia di Israele, dicendo loro che questo Messia di Israele ha qualche cosa da dire anche a loro, e non solo agli ebrei, e non solo agli ebrei della diaspora. Allora, lo capite il senso di quella frase? Per la prima volta furono chiamati cristiani. Forse adesso si capisce meglio. Perché? Scusatemi. Fino a questo punto, questi tali che dicevano, ma noi crediamo al Messia di Nazaret, erano uno dei tanti gruppi di ebrei che c'erano sparsi per il mondo antico. Ma agli occhi degli esterni, agli occhi degli estranei, erano semplicemente un gruppo ebraico. Ma quando questi tali cominciano ad annunciare il Vangelo a chi non è ebreo, allora anche gli esterni capiscono che qui c'è qualcosa di nuovo. E allora una cosa nuova esige un nome nuovo per essere chiamata. Ci siamo? Prima non c'era bisogno di un nome per identificarli, perché erano degli ebrei che credevano che il Messia fosse venuto, ma restavano interamente dentro il mondo ebraico. Ma adesso che questi cominciano ad accogliere nelle loro case, nel loro culto, nella loro liturgia, anche dei non ebrei, gli altri si dicono, ma scusa, ma quelli chi sono? Allora, non sono più ebrei? Certo che lo sono, le comunità erano fatte per la maggior parte di ebrei, ma siccome erano diventate delle comunità miste, ebrei e greci, ci vuole un nome nuovo. Sono cristiani, dove cristiani ricorda il Messia, Christos, il Messia, Cristo vuol dire l'unto, il Messia, e quindi è come che quelli che li guardavano dall'esterno abbiano detto così, sì, questi sono ebrei, però avendo creduto al Messia, Cristo, hanno cominciato ad accogliere dentro le loro comunità anche chi ebreo non è, ma proprio in forza della loro fede nel Messia, perché se no un ebreo non l'avrebbe mai fatto. Ma un ebreo che crede che il Messia sia arrivato, allora può cominciare a fare delle cose che prima non avrebbe mai fatto, tipo mangiare con un non ebreo, pregare con un non ebreo. Capite? È così che è nata la Chiesa, eh? Cioè la Chiesa come poi si configura, possiamo dire è nata ad Antiochia, secondo questo racconto degli Atti degli Apostoli, è il luogo in cui la Chiesa come la conosciamo, cioè la Chiesa fatta da ebrei e da non ebrei, ha preso corpo. Certo, Dio l'ha sempre voluta così, ma concretamente nella storia il punto in cui è apparsa la Chiesa nella sua fisionomia è qui.
Quindi è un momento di passaggio fondamentale nella storia che Luca ci vuole raccontare, perché Ecco perché qui appunto prende corpo la Chiesa formata da ebrei e da non ebrei, da ebrei e da gentili. Ed è molto importante questo fatto, sono stati gli ebrei che hanno creduto in Gesù, che hanno accolto dentro la comunità chi non era ebreo. Come dirà San Paolo, i non ebrei in questo modo hanno avuto parte alla benedizione che Dio aveva riservato un tempo soltanto a Israele. Ecco, vabbè, Antiochia, si può accennare semplicemente a questo, avrà da adesso in poi un'importanza fondamentale nel libro degli Atti. Questa città di Antiochia, di cui si parla adesso per la prima volta, dal capitolo 13 in poi diventa più importante di Gerusalemme, per così dire, perché sarà la base da cui partono tutti i viaggi missionari di Paolo. Quindi è la chiesa di Antiochia che manda Paolo e Barnaba all'inizio a portare il Vangelo nei territori dove appunto il Vangelo non è ancora risuonato, cioè praticamente ovunque, perché siamo appena all'inizio. Quindi diventerà un luogo estremamente rilevante per la storia della Chiesa delle origini. Ecco, un ultimo punto su cui mi fermo, voglio dire qualcosa del capitolo 12 adesso, l'episodio che ha per protagonista Pietro, la liberazione di Pietro e poi anche la morte del persecutore che è Erode. Capitolo 12. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli anni. Poi c'è tutta la storia, andiamo a vedere come finisce. Erode lo fece cercare Pietro, e non essendo riuscito a trovarlo, fece processare le sentinelle e ordinò che fossero messe a morte. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Egli era infuriato contro gli abitanti di Tiro e di Sidone, questi però si presentarono a lui di comune accordo. E dopo aver convinto Blasto, prefetto della Camera del Re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito del manto regale, seduto sul podio, tenne loro un discorso. La folla acclamava «Voce di Dio e non di uomo!» Non lesinavano tanto i complimenti al re, no? E poi ovviamente si sperava di avere qualcosa in cambio, no? Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, ed egli, divorato dai vermi, spirò. Questo racconto è molto in debito verso tanti racconti dell'Antico Testamento. Luca conosce bene la storia biblica. Luca non è un ebreo, è probabilmente uno di questi timorati di Dio, come Cornelio. Probabilmente Luca è proprio uno di questi che viene dal mondo greco, però era anche prima, come dire, attirato dalla religione di Israele, conosceva l'Antico Testamento, diventa cristiano e scrive il Vangelo con una buona conoscenza delle scritture di Israele. Allora, per esempio, non so, si potrebbe dire, l'episodio di Pietro, imprigionato e liberato, come genere, è molto vicino alla storia dei tre fanciulli nella fornace. Libro di Daniele, vengono imprigionati dal re, gettati nella fornace ardente, no? Legati, la fornace è stata alimentata 10 volte più del solito, no? Ma nella fornace un angelo scende e attorno ai tre fanciulli c'è come rugiada, no? Quindi la fiamma non li tocca, e quando le guardie si sporgono per vedere il fuoco le brucia, cioè sono temi. La struttura è per molti aspetti simile a questo racconto, non solo. Nel libro dei Maccabei
si racconta della triste fine, il secondo libro dei Maccabei, del grande persecutore di Israele, che fu Antioco Epifane, quello della storia dei Maccabei, quello che ha messo la statua di Zeus nel Tempio di Gerusalemme, profanando il Tempio, insomma, ci sono, è una figura che ha avuto un grande peso nella storia di Israele poco prima dell'arrivo di Gesù. Di lui si dice una cosa simile, che muore improvvisamente per Cristo. Sì, esattamente.
Voi sapete che aveva promesso di andare a vendere le terre per dare tutto a Mosè, e quando ritornarono dice che il diavolo di Redimino, soldi a Mosè, tratteniamo una parte.
Ah no, questa è Anania, è Safira. Ma la storia di Antioco è che praticamente muore in una situazione simile, si putrefà, come dire, è come che si decomponga, come un po' qui, no? Roso dai vermi spirò, non è che prima muore e poi viene roso dai vermi, ma in qualche modo come segno di una punizione divina, no? C'è come una sorta di decomposizione mentre è ancora vivo. E qualcosa del genere viene raccontato di questo antico persecutore. Perché ricordo questo? Ma per dire che in questo modo di raccontare c'è l'eco degli antichi racconti biblici, cioè sono racconti che vengono modellati su dei prototipi, su dei racconti precedenti a cui gli autori biblici si ispirano. E in questo caso, allora, nel racconto che Luca ci fa di Pietro, c'è anche un'altra intenzione importante, che è questa. In tutto il libro degli Atti c'è un parallelismo insistito tra Pietro e Paolo. Ora, molti episodi che sono raccontati di Pietro vengono poi raccontati nella versione con protagonista Paolo. Per esempio, questo è uno di quei casi. Quando Paolo arriverà a Filippi, sarà imprigionato, ma nella notte è con Barnaba, si mettono a pregare, un angelo scende nella prigione, li libera, escono dalla prigione, e lì la storia dopo evolve in un modo leggermente diverso. Il carceriere sta per uccidersi, perché dice: se sono scappati io sono perduto. Ma a quel punto Paolo lo ferma e dice: guarda, siamo tutti qui, non ce ne siamo andati. A quel punto il carceriere chiede di essere battezzato. Quindi sono episodi che hanno in parte una struttura simile. E allora su questo faccio una piccola riflessione: perché Luca insiste così tanto nel mettere in parallelo Pietro e Paolo? Ha un'intenzione, sapete, che è questa, cioè Luca è stato definito il teologo dell'unità. Cioè, vuole mostrare come Paolo abbia molti tratti simili a Pietro, proprio davanti a coloro che dicono che Paolo ha impresso alla Chiesa un orientamento che non era quello originario. Allora, Luca ha molto questa preoccupazione, diciamo, questa intenzione positiva, cioè di avvicinare, di mostrare le somiglianze profonde tra i due. In modo, un po' la sua idea è questa: tanto l'uno quanto l'altro si assomigliano tra di loro e assomigliano al Cristo. Ci sono, perché poi la matrice originaria sono poi aspetti della vita di Gesù che vengono ripresi per entrambi. Ecco, vedete, in questo caso noi abbiamo un episodio di liberazione, però sentite, non si deve neanche fare di questa liberazione una sorta di sigillo dell'autenticità di Pietro, eh? Come va a finire la storia di Pietro? Pietro oggi è stato liberato. Ma se non è oggi, è domani. La sorte di Pietro è il martirio. È il martirio, non dimentichiamocelo, eh? E lo stesso per Paolo. Sì, Paolo conosce la liberazione dalla prigione, ma Luca lo sa bene, perché scrive quando sia Pietro che Paolo sono morti.
anche se lui non racconta il loro martirio, ma scrive che sono già morti. Anche Paolo è liberato dalla prigione, ma la sua vicenda finirà un giorno in cui dalla prigione non viene liberato. E quindi questo lo dico perché è importante per capire poi il senso ultimo di questi episodi. Cioè, in questi episodi non si vuole dire che il sigillo, che tu hai ragione, che tu sei giusto, è che Dio ti garantisce sempre che ti valisce in questo mondo, perché allora li fraintenderemmo questi episodi. Mi spiego? Cioè, in questi episodi, certo, si vede, l'evangelista vuole che noi cogliamo il segno di una protezione divina, ma guardate che quello che è veramente decisivo per Luca è tanto una situazione quanto il suo contrario diventano circostanze all'interno delle quali noi siamo chiamati a dare testimonianza a Gesù. Una cosa è il suo contrario. E non è detto che, appunto, le cose vadano sempre nella direzione di una liberazione dalla prigione. Certo, in questa liberazione dalla prigione si rende manifesto che Dio è intervenuto, ha salvato Pietro, ma ci sarà un giorno in cui Pietro morirà martire. E non è che in quel momento Dio lo ha abbandonato, non è che il martirio è il segno che Dio lo ha abbandonato. Si rende testimonianza al Signore in una situazione e in un'altra. Non sono le circostanze esterne alla fine, sapete, che decidono, ma come aveva detto Gesù nell'ultimo discorso, tutto questo vi capiterà, cioè aveva parlato che sareste stati arrestati, eccetera, come occasione per dare testimonianza, perché questo è il punto decisivo, in ogni circostanza, tanto quando le cose si risolvono bene, tra virgolette, con la liberazione, ma anche quando le cose finiscono male, ciò che comunque è decisivo è che ognuno di queste persone riceve da Gesù risorto una assistenza specifica, un dono dello Spirito Santo, tale per cui ogni circostanza diventa un'occasione in cui essi rendono testimonianza a Gesù risorto. E questa è veramente l'intenzione fondamentale dell'autore degli Atti. Ma io mi fermo qui adesso.